Allora, buonasera a tutti. Questa sera leggiamo un racconto di Mauro Marcantoni che si intitola Tutti in scena. Mauro Marcantoni, per chi non lo conosce, è un sociologo, giornalista cieco. Nelle sue pubblicazioni ha anche approfondito il tema dei limiti sensoriali e del loro superamento. Secondo l'autore, il buio della cecità è un limite superabile. Un universo nel quale è necessario avventurarsi con la cautela e lo stupore degli esploratori. Nel racconto Tutti in scena si narra l'esperienza di un cieco entrato a far parte di una compagnia teatrale. Inizia Sabrina.
Elena, dai, facciamo una pausa. Siamo sfiniti. Io ho bisogno di staccare un attimo. La richiesta di Luca è morbida, ma lascia trasparire un'esigenza vera e non solo personale. Ma domani c'è lo spettacolo e ancora qualcuno non sa le battute. Dobbiamo verificare alcune entrate e ancora non abbiamo provato le luci. Capisco che sei preoccupata, ma siamo qui da 6 ore. Stiamo provando senza sosta e abbiamo bisogno di una pausa. Poi, vedrai, riprenderemo con maggiore energia. E va bene, 20 minuti di pausa, ma restiamo qui, non perdiamo la concentrazione. Concede Elena con il tono che si conviene a una regista attenta al risultato, ma capace di misurare le forze, la tenuta e la necessità della sua squadra. L'annuncio è accolto con sollievo. Io ho portato panini e frutta, ce n'è per tutti. Mitica Anna, meno male che ci sei tu, precisa e previdente. Che fai, Luca, sfotti? Ma no, non mi permetterai mai, ma è così. Hai sempre avuto tutto quello che serviva. I fazzoletti di carta, la pastiglia per il mal di testa, il cerotto. In questi mesi sei stata una garanzia. Fermati, non mi lusingare di più e scegli il panino che preferisci. Tanto sono tutti uguali. Prosciutto cotto, pomodoro e una foglia di insalata. Li ho preparati stamattina. In un angolo del palcoscenico il gruppo si riunisce attorno al piccolo tesoro che Anna mette a disposizione. Siamo tutti qui, seduti per terra, qualcuno un po' scomposto, ma tutti uniti. Nessuno ha approfittato della pausa per uscire, per cercare un contatto con l'esterno. Questo è un momento davvero nostro, di questo strano gruppo che è diventato, mese dopo mese, una vera squadra, la squadra del teatro. Questa non è una pausa da vivere ciascuno per sé, è venuta così ed è normale. Anche Chiara ed Elisa sono tornate velocemente dal bagno e quasi si scusano per essersi allontanate. Ci pensate, domani finisce tutto. Siamo così concentrati sullo spettacolo da non pensare che non ci saranno più i nostri incontri, le serate, i confronti, le prove. Me lo immagino Francesco con il boccone in bocca e il panino a metà stretto tra le mani, mentre tutti siamo già catturati da quel pensiero, gettato lì come ingrediente dell'improvvisato picnic. Un pensiero che fino ad ora era stato, più o meno inconsapevolmente, lasciato dietro le quinte dell'ansia dello spettacolo, sullo sfondo delle priorità più immediate. Ma vi ricordate il nostro primo incontro? Sempre un secolo fa. C'è una nota forzatamente allegra nella domanda di Andrea. Me lo ricordo bene io, guizza Elisa. Ho fatto la figura della stronza. Ti ricordi, Elio? Chissà cosa hai pensato di me. Come posso dimenticarmi quella serata? Ma non ho pensato male di te. Ho creduto che la tua uscita fosse legata all'ambizione. Poi ho capito che la tua era preoccupazione. Avevi paura di non saperti relazionare con uno che non ci vede. In realtà sei sempre stata molto attenta e anche affettuosa. Sì, questo corso di teatro per me ha un valore che non avevo previsto. Insieme a te mi ha fatto guardare in faccia e riconoscere delle paure che avevo cercato di nascondere perfino a me stessa. Beh, figuracce, non sei seconda a nessuno. Federica è sempre così spudoratamente diretta, ma il tono di voce poi si ammorbidisce. Non abbiamo più parlato, Ma ci ho pensato molte volte, tornando a casa dopo i nostri incontri. In questi mesi ho osservato tutti noi, e in particolare Elio, il meno adatto all'apparenza, e sicuramente il più temerario. Sapeva che non sarebbe stata una passeggiata per lui, sarebbe stato tutto complicato, dall'entrare nel gruppo al muoversi sul palco, dal farsi riconoscere come attore e non come cieco, al volersi sentire attore prima che cieco. Ogni volta che ci ho pensato, mi sono sentita una stupida, mi sono vergognata di essere una brutta persona. Ma non dire cazzate, ma non sei una brutta persona. Penso invece che amare se stessi e la propria vita sia un'operazione complicata, almeno quanto è complicato ognuno di noi. Credo che amare se stessi significhi intraprendere, senza pregiudizi, la strada per conoscersi e riconoscere i propri limiti, capire chi si vuole diventare e dove si vuole andare, e poi lavorare, spingere e tirare, impegnarsi sempre per allargare ogni giorno brecce di soddisfazioni e benessere che gratificano e ti fanno capire che ne vale la pena. Hai ragione, Elio, amare se stessi non è semplice, soprattutto se ti lasci condizionare da ciò che gli altri pensano di te. È difficile credere in se stessi se non si è sostenuti. È difficile superare le difficoltà se chi ti dovrebbe aiutare si limita a osservarti per vedere se annegherai come aveva previsto. Sento il carico di emozioni di Anna, che parla più a se stessa che a noi, mentre riordina lo spazio davanti a me facendo scrocchiare un sacchetto e strappando una bottiglia di birra gasata. Sento lo sguardo basso come la sua voce. Ed è proprio lì che devi confidare nello scatto d'orgoglio e giocartela fino in fondo, vada come vada, sapendo che tutto può succedere, ma che almeno non ti rimprovererai di aver sprecato un'occasione per diventare quello che vuoi. Il mestiere di vivere, se proprio non sei un uomo. Un voto a perdere, sai cosa significa? Ma vogliamo mettere sullo stesso piano la partita della vita con una partita della vita al buio? Federica è fatta così, non ha mezze misure, i colori delle sue espressioni sono decisi, senza sfumature. In questi mesi abbiamo imparato a leggere dietro quella maschera di durezza. Ma è evidente che è uno svantaggio in più. Sì, certo, è innegabile che alla partita un cieco giochi con un handicap di partenza. Andrea ormai conosce bene Federica e le sue uscite brusche e va oltre le parole che lei getta perentoria e prosegue i pensieri che lascia sospesi, quasi ne fosse interprete diplomatico. Un handicap che rischia di moltiplicarsi se ai pregiudizi e alle difficoltà messe in campo da un mondo che punta sempre più sull'immagine e sull'apparenza, offri la possibilità di essere un alibi per chiamarti fuori dal gioco e confinarti con buona pace di chi è normale nel limbo dei rinunciatari. Normali, ma chi può considerarsi normale? In realtà credo che ci sia solo tanta ignoranza e soprattutto paura. Paura di perdere una parte di sé, di quello che sei e della vita di ogni giorno che sei abituato a vivere. E anche paura di non essere capace di relazionarti con chi è diverso da te senza inciampare in equivoci imbarazzanti o in situazioni che feriscono o creano disagio. Ci vorrebbe una vera educazione alla compassione. Francesca è di poche parole, ma le pesa. Compassione. Sarebbe una bella parola se non fosse fraintesa e assimilata a pena. Compassione dovrebbe significare mettersi nei panni della persona che hai di fronte, comprendere il suo punto di vista, i suoi sentimenti, le sue emozioni. Anna appoggia la sua mano al mio ginocchio. Avverto l'affetto e la familiarità del gesto che sottolinea la voglia di dare sostanza a quello che dice. Sento che compassione per lei è coinvolgimento vero e voglia di vicinanza intima. Invece c'è solo paura. Anche le parole cieco o cecità fanno paura, fanno intuire dolori, turbamenti e difficoltà che si preferiscono rimuovere dalla propria vita. E anche per questo si coniano termini edulcorati con restalli inverbali che sembrano meno cruenti. Ma non vedente non cambia la realtà di chi vive in un mondo privo di immagine e diversamente abile. Non rende meno complicata la quotidianità. Questo lessico, camuffato e indiretto, è soltanto il tentativo di esorcizzare la paura della diversità e lo sgomento di non saperla gestire.
Mi sento chiamato in causa e sinceramente non mi spiace che si ragioni su temi che mi sono così vicini. Credo però che sia necessario ricomporre il quadro con un po' di leggerezza e che non si possa credere che le difficoltà che vivo siano solo le mie. Penso di poter dire dall'alto della mia esperienza che senza ricorrere ad artifici verbali io sono cieco. Il ruolo del comico non è il mio punto di forza. Nessuno ha reagito ridendo alla mia provocazione. Devo essere più serio. È questo che si aspettano da me, che sia vero, che racconti la mia vita senza bugie, sconti o sovraccarichi. Ma essere ciechi è cosa ben diversa che non vedere. Un cieco organizza in maniera compiuta la propria vita su quattro sensi anziché su cinque. Fa parte della società, lavora, ha una vita privata, un sistema di relazioni e di affetti, ha un suo modo di pensare e di coltivare i propri desideri e progetti. Nessuno si muove e non sento volare una mosca. Ma sento che sono tutti attenti e questo interesse nei miei confronti mi piace. Il buio è una caratteristica della mia vita e io voglio vivere tutto ciò che posso, sperimentare tutto il possibile. Se non è sufficiente aprire gli occhi per sconfiggere il buio deve diventare parte del mio mondo, il mio compagno di viaggio. Un viaggio che cerco di percorrere con intensità e convinzione, sapendo di essere normale ciecamente. E tutto sommato, il limite mi è imposto dall'esterno. Ma scusa, ma non capisco. Elisa non ha mai paura di essere fuori luogo. È esplicita nei commenti e quando qualcosa non la convince, non riesce a non interrompere. Ma come fai a dire che il tuo limite è imposto dall'esterno? È la presenza della luce che determina il mio handicap. Pensa se vivessimo tutti immersi nel buio. Ciechi e vedenti, sarebbero uguali, con le stesse possibilità, con identiche facoltà, magari con un po' di pratica e di allenamento. Tutti voi ne avete fatto esperienza. Ah, se me lo ricordo, anche quella volta ho fatto una figura di M. Federica non smentisce mai se stessa, ma con una punta di autoironia che all'inizio del corso non aveva. Ho sbirciato sotto la benda. Avevo paura di sbattere, allora non mi fidavo per niente di te, Elio. E con l'occasione voglio pubblicamente ringraziarti per aver finto di non accorgertene. Figurati, Fede. La paura va rispettata. E con il tempo hai fatto grandi progressi. Ora in scena ti fidi di me, lo sento e mi piace. Ciascuno di noi ha paura, confessa Chiara, con un plurale maiestatis che la protegge quel tanto necessario per aprirsi. Io poi credo di averne una collezione per tutti i gusti. Oramai ha aperto una breccia nella fortezza che ha eretto a protezione dei suoi pensieri e delle sue emozioni. Siete stati dei compagni d'avventura fantastici. Con voi mi sono commossa, ho avuto paura. Ma ho trovato il coraggio e a volte la sventatezza necessaria per buttarmi, per vincere la timidezza e le mie resistenze, anche per sbagliare. Ma tu, Elio, meriti un pensiero speciale. Mi commuovo ancora ripensando al nostro primo incontro, al coraggio che hai avuto nel raccontare a un piccolo gruppo di estranei, nemmeno troppo accoglienti, il tuo dramma. E la forza che mi hai dato, manifestando le tue fragilità e le incertezze che costellano la tua vita. Incertezze che non sono solo tue, che ognuno di noi incontra nei propri pensieri, nella propria esistenza, precaria e fragile. Ti ringrazio per avermi fatto capire che, come fai tu, la vita va affrontata con il piglio temerario dell'avventuriero, la cautela dell'esploratore e la pienezza di un restauratore, la pazienza di un restauratore che sistema e combina i mille tasselli del quotidiano. Ma soprattutto ti ringrazio e credo di poterlo fare a nome di tutti per averci insegnato a non aver paura di cercare una relazione vera con te e con chi come te non vede. Vincendo il timore di essere inopportuni, di usare il termine sbagliato, di fare qualche gaffe. Ci siamo passati tutti all'inizio, poi è andato tutto bene. Abbiamo imparato a essere una squadra in maniera naturale e il tuo modo di essere è diventato il nostro modo di essere. Abbiamo costruito insieme, a volte senza dircelo, un linguaggio tutto nostro per segnalare gli ostacoli o per compiere gesti di ordinaria quotidianità. Ci è venuto spontaneo guidare la tua mano per afferrare gli oggetti e non lasciare ostacoli al tuo passaggio. Ma questo è stato dopo, dopo che ci hai costretti a riflettere sul nostro modo di percepire la tua vita e sul tuo modo di affrontarla. La voce di Chiara è tanto carica di emozione da interrompersi senza punto. La timida Chiara, che sboccia a sorpresa in un monologo improvvisato con la capacità tutta sua di emozionarsi e di emozionare. Sarà la magia del teatro o forse la stanchezza, ma mi sono commosso, e non solo io, ad ascoltare il silenzio e i respiri che si sono fatti più corti per non tradire gli stati d'animo. Dolce Chiara. Io non ho nessun merito se non quello di aver voluto con ostinazione vivere un'avventura che mi sembrava inevitabilmente preclusa. Ho deciso di sconfinare in un lembo di terra straniera, senza possederne la cittadinanza. Un luogo dove si parla un'altra lingua, dove ci sono regole e costumi diversi. Non ero sicuro di riuscirci, ma il mio desiderio di vita ha prevalso. Mi ha indotto a rischiare con cautela, pochissima in realtà, consapevole delle difficoltà, ma sapendo anche che la rinuncia senza tentativo è davvero una sconfitta. Sento un nodo in gola e le parole escono pastose e dense, anche se non vorrei. Sento il mio cuore battere forte e il respiro allargarsi in un abbraccio affettuoso ed avvolgente che non posso trattenere, che voglio estendere a tutti loro che nel buio mi sono vicini. Ho fatto quello che ho potuto e voi siete stati compagni di viaggio avventurosi, sinceri e accoglienti. Anche le ruvide uscite di Federica sono servite a togliere veti su cose che solitamente non si dicono, a prevenire scivoloni ipocriti. I nostri viaggi personali hanno condiviso un tragitto intenso. Sono stato fortunato a incrociarvi. Ed io, per voi, credo di essere stato un'occasione per riflettere non soltanto su di me e sul mio limite. Ciascuno ha potuto guardarsi dentro le proprie paure e le proprie fragilità. Il nostro percorso è stato per noi palestra di ricerca intima su chi siamo e come vogliamo essere. È stata una scelta esplicita opporsi a un destino ritenuto falsamente ineluttabile e impegnarsi in ogni modo possibile per fare di ciascuna esistenza il proprio personale capolavoro. Ci siamo incontrati per caso. Ma ci siamo voluti conoscere con le inevitabili difficoltà di orchestrare caratteri e personalità diverse. Ci siamo riusciti perché, rimosse le varie barriere, ci siamo fidati e ci siamo affidati gli uni agli altri. Ci siamo parlati e ascoltati con lo sforzo necessario per comprendere ciò che veniva detto oltre le parole. Abbiamo capito e sperimentato il coraggio e l'intelligenza necessari per chiedere e dare aiuto. Abbiamo conosciuto il piacere di comprendere le differenze e condividere le somiglianze e abbiamo vissuto la forza di esperienze che ti prendono la pancia e ti scuotono nell'animo facendoti crescere. Siamo cresciuti, ciascuno dentro di sé, ma anche insieme, come capita ai fratelli. Ci siamo studiati e amati, e come avviene con i personaggi di un'opera teatrale, per comprenderli fino in fondo ed esserne interpreti sinceri. In ciascuno di voi ho trovato un pezzo di me stesso, a volte sconosciuto, altre tenuto nascosto. Penso che questo valga anche per voi. Oggi siete un po' anche me. Siete anche voi un po' ciechi. Se avete compreso che il silenzio degli occhi fa paura a chi non sa vedere oltre la vista. Devo riprendere fiato, ma non ho finito. Voglio esprimere quello che provo, la gratitudine e la gioia, e nessuno sembra intenzionato a interrompermi. Forse leggono nei miei pensieri o sul mio viso la voglia di dire, di svuotare il carico di emozioni e turbamenti. Conosco abbastanza bene i miei limiti, non solo quelli più evidenti, e so di avervi fatto faticare, almeno quanto ho faticato io, per essere all'altezza di questa bizzarra compagnia teatrale. Mi sono costruito schemi mentali per muovermi in scena senza essere d'impiccio o d'imbarazzo. Ho imparato a spostarmi cercando punti di riferimento invisibili e seguendo le vostre voci. Ho sperimentato la poesia del dietro le quinte. E la fatica delle prove. Vivo la soddisfazione di essere arrivato fin qui, di potermi sentire attore insieme a voi. E se penso a domani, a quando si alzerà il sipario, mi tremano le gambe come a voi. Ma so fin d'ora che comunque vada, sarà un successo tutto nostro. Forse ho esagerato un po'. Tacciono. Una pausa troppo lunga per essere prevista dal copione. Qualcuno si soffia il naso. È Elena. Solo ora avverto la sua presenza. Non ha detto una parola, ma sicuramente ha ascoltato tutto con attenzione. Il teatro è la mia vita, ma solo con voi ho scoperto la potenza che può avere nel comprendere se stessi, nell'accogliere l'altro. Per armonizzare differenti stili e approcci, per creare vie d'intesa fuori dagli schemi e dai pregiudizi. Il nostro è stato soprattutto un viaggio attraverso l'anima, un viaggio che volevamo percorrere ciascuno con le proprie aspettative e ambizioni. Le esperienze di chi ha provato la crudezza del buio, ma anche le straordinarie risorse che crescono ai bordi delle immagini. Sono stati preziosi spunti per quelle istruzioni al saper vivere che ciascuno vorrebbe sempre con sé e che chiedono di essere scritte più dall'audacia della trasgressione che dall'agio delle consuetudini. Il cammino ci ha fornito occasioni e ostacoli, opportunità e limiti. Abbiamo scelto, inventando nuove modalità, di ospitarli nel nostro tragitto e di renderli complici della nostra avventura. La voce si fa umida di commozione, ma Elena è la regista e non vuol far perdere la concentrazione. Il nostro progetto non è solo teatro, ma vita, vita vera, quella stessa vita che domani ci vuole sul palco. E quindi ora, ragazzi, in scena! Grazie a tutti. Buonasera.